Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Giusto ricordare la figura di Giovanni Damasceno, che oggi la Chiesa ricorda. È nato nel 675, figlio di Yahya ibn Sargun Mansur, quindi era il wazir, diciamo il vice del califfo a Damasco, il padre. Lui era magistrato, poi si fece monaco a San Saba.
Inizio della lettura della seconda lettera di Pietro, i primi quattro versetti. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro ai quali il nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, nella sua giustizia, ha dato il medesimo e prezioso dono della fede. Grazia e pace siano concesse a voi in abbondanza, mediante la conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Parola di Dio.
Dopo i primi due versetti del saluto iniziale, leggiamo oggi in realtà solo la prima parte di una frase. Le traduzioni devono forzatamente, per favorire la lettura, interrompere. In realtà i versetti 3 e 4, come segnala molto bene anche lo Zervic, che per una lettera come questa conviene usare, perché noi il greco non lo sappiamo, quando lo sappiamo dalle grammatiche. Per sapere il greco bisogna parlarlo e leggere correntemente, allora uno lo sa, e non è così il nostro caso. Quindi in questo caso lo Zervi, che ha gli strumenti, possono servire, e qui abbiamo la prima parte solo. Ecco, però noi meditiamo questo e quindi stiamo anche alle traduzioni. In realtà il versetto 3 dice: dal momento che tutte le cose stanno così, dal momento che Dio ha fatto questo e questo, allora, versetto 5, allora voi dovete, c'è di fatti un imperativo a un certo punto, al versetto 5, lo Zervic dice, io credo giustamente, che i versetti 3 e 4 sono la protasi, cioè la prima parte, la premessa di un imperativo che viene al versetto 5 e la frase continua fino al versetto 7 nel greco. E naturalmente le traduzioni, io credo che sia utile anche che le traduzioni separano, ecco, era solo questo che intendevo dire, cioè tutta la prima parte che oggi meditiamo è quello che Dio ha fatto per noi, diciamo così. Poi c'è invece l'imperativo successivamente, versetti 5, 6 e 7. Ecco, ma comunque questo lo vedremo poi. Ecco, vi lascio subito la parola.
Sul primo versetto mi sembrerebbe utile mantenere quello che il testo dice, cioè in ordine alla fede ricevuta in sorte. Forse la traduzione dice è stata data, no? A noi tutti. ma riceverla in sorte forse sottolinea ancora di più la assoluta gratuità con cui ci è giunta. Quindi quando poi chiama questo dono, un dono condiviso in forma uguale con tutti quelli che l'hanno ricevuta, questa uguaglianza la vedo non soltanto nel fatto che è la fede uguale per tutti, ma anche uguale è il modo con cui si è giunta, cioè come in sorte, una sorte senza motivi, senza prequisiti nostri, no? Elargita per pura donazione come una buona sorte che ci è stata riservata, e anche questo ci accomuna, no? Ci fa sentire tutti partecipi di una sorte di questo genere che non permette nessuna esaltazione o presunzione personale.
Cioè, mi pare di cogliere nel secondo versetto un po' la dinamica della vita cristiana, cioè questa giustizia che Dio ci ha donato è destinata a crescere, la grazia cresce, la grazia si è moltiplicata, dice, nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore, cioè come nella dinamica della vita noi abbiamo già ricevuto con la fede in Dio, abbiamo ricevuto il dono della giustizia davanti a Lui, della giustificazione, ma nella conoscenza di Dio e di Gesù, ecco, questi doni sono moltiplicati in noi, ci sono dati in aggiunta, crescono, sono destinati a crescere, ecco, non sono dati solo una volta per tutti, ma sono dati in una dinamica di crescita nella fede.
I primi due versetti, appunto questo preambolo, mi sembra che non siano solo formali, perché dicono un po' il tema della lettera, appunto questo dono medesimo e prezioso, dono della fede che è dato in sorte a tutti. E questo poi è ripreso al versetto 3, in cui il tutto, tutto è in posizione enfatica, tutto ci è stato dato di ciò che è necessario per vivere una vita santa. E poi questa conoscenza profonda di Dio e del Signore Gesù, e questo anche in relazione alla polemica che poi ci sarà nel capitolo secondo verso i falsi maestri che ostentano invece una conoscenza di fede più profonda, più esoterica. Invece no, qui Pietro dice che a tutti è stato dato in sorte, perché è un dono di grazia, la stessa fede preziosa, e che ci è stato dato dalla divina potenza tutto ciò che è necessario per una vita vissuta nella santità, mediante la conoscenza del Signore e delle sue promesse grandissime e preziose. E poi dopo, appunto, questa apodossi che comincia in versetto 5, dice: per questo mettete ogni impegno per vivere in modo santo, perché tutto vi è stato dato. E l'accento è posto sul fatto che non basta una conoscenza superiore, astratta, perché la scienza gonfia, ma la conoscenza vera è legata ad una vita vissuta nella santità, e quindi poi dirà domani nella temperanza, nella pazienza, nell'amore fraterno, nella carità.
Cioè, nel versetto 2 dice: c'è anche la pace che è concessa a voi in abbondanza mediante la conoscenza di Dio e di Gesù Cristo. Quindi mi sembra che sia un dono che oggi vada richiesto molto, quello della pace, perché mi sembra che manchi un po', siamo tutti un po'
agitati.
e solo in Gesù si trova, quindi anche quelli che si proclamano cristiani sono un po' guerrafondai, mi sembra che sbagliano qualche cosa.
Ma Ecco, solo un'impressione, cioè venendo dalla lettura del Vangelo di Luca, avendolo appena concluso, quindi avendo visto tutto il cammino un po' dei discepoli, degli apostoli, della fatica a capire, a comprendere il mistero del Cristo. E adesso questi versetti mi sembra che così fanno proprio vedere come c'è stata la Pentecoste, e quindi questa potenza, quell'ultimo versetto che avevamo letto, state seduti in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. E ecco, qui adesso mi sembra che si cominciano a vedere i frutti di questa potenza, dall'alto, di cui gli apostoli sono stati rivestiti.
Mi sembrava importante anche quello che è scritto nel versetto 4, perché c'è questa possibilità, con la conoscenza di Dio e l'azione della sua potenza e gloria, di condurre una vita santa, ma nel versetto 4 dice affinché per loro mezzo, penso che sia la potenza e la gloria, così dice anche la nota, diventiate partecipi della natura divina. È come se tutto questo non è fine a se stesso, ma per essere partecipi della vita nuova che il Signore ci dona, che il Signore ci dà. Quindi è un passo ancora più alto, sembra che diventiamo come Lui.
E se, come è stato detto, tutto quello che leggiamo oggi è la protasi, cioè la premessa per arrivare all'imperativo che viene dopo, che forse è riassunto bene nel versetto 10, quindi fratelli cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione, la vostra elezione, allora tutto questo è appunto il versetto 3-4, e sono come una premessa da cui può scaturire l'imperativo. E a me colpisce sempre come in tanti passi del Nuovo Testamento è centrale la conoscenza. E cioè, qua sembra dire la sua potenza divina, cioè Dio, ci ha dato tutto per poter vivere una vita di pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamato con la sua gloria e potenza. Cioè, questo non vuol dire che chi non sa non si salva, ovviamente, però vuol dire che la conoscenza del mistero è ciò che anche permette una vita santa, cioè una vita conseguente. E infatti qua c'è segnato a margine il parallelo degli Efesini, e ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, a lode e gloria della sua grazia, cioè il sapere, il cercare di penetrare attraverso quello che è rivelato, anche con l'uso dell'intelligenza, evidentemente, penetrare i misteri di Dio, sembra essere quello che, insomma, che rende poi la vita di pietà una conseguenza di ciò che Dio ha fatto per noi. Cioè, conoscendo il mistero, il resto, cioè la vita cristiana non è solo una serie di leggi e di imperativi, ma è la conseguenza di questo grande mistero che Dio ha fatto, che ci è stato rivelato, e perciò noi viviamo e amiamo vivere così.
Anche a me sembrava che questi primi versetti, con questa triplice ripetizione della gratuità di tutto quello che ci è stato dato, che è partito dal disegno, dal beneplacito del Padre, e ci ha donato tutto, ci ha donato in sorte la fede, ci ha donato il potere vivere una vita di pietà mediante la conoscenza del Signore che ci ha chiamati,
E poi ancora ci è stata data le preziose e grandi promesse, che poi alla fine sono questo lo scopo di tutto, diventare partecipi della natura divina. Mi sembra che c'è proprio il fondamento è la gratuità di Dio, e lo strumento è questa retta conoscenza, la pienezza della conoscenza di questo mistero e di tutto quello che ci è stato dato, per sfuggire alla corruzione che è nel mondo. E anch'io avevo visto in parallelo la lettera agli Efesini, che diventa tutto questo lì, diventa oggetto della supplica dell'Apostolo, che dice che non cesso di rendere grazie, di pregare per voi, perché vi sia dato, dice, il Dio e il Padre della gloria dia a voi lo spirito di sapienza e di rivelazione per conoscere Lui, illumini gli occhi del vostro cuore perché possiate conoscere qual è la speranza della sua chiamata, quale la ricchezza della gloria della sua eredità fra i santi e la sovrabbondante grandezza della sua potenza che opera in noi che crediamo, secondo l'energia della potenza della sua forza, quella che ha operato in Cristo risuscitandolo dai morti. Mi sembrava proprio che ci fosse una spiegazione, ecco, a questa conoscenza che è il fondamento, che è il mezzo per poter proprio arrivare a questo fine di essere partecipi della natura divina. Questa è la speranza a cui siamo stati chiamati, e il fondamento è il dono gratuito di Dio, che è il mistero dell'incarnazione, della salvezza in Gesù, come è ripetuta qui, il nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo.
Linguaggio molto diverso da altri, no? Non vi sembra? Partecipi della natura divina, cioè, non si parla qui della risurrezione, anche se se ne potrà parlare. E Dio ci ha dato tutto quello che serve per una vita morale molto elevata. Difatti lo dirà dopo poi cosa bisogna fare, dal versetto 5. Dovete aggiungere al dono di Dio, insomma, dovete aggiungere tante cose, le virtù. È un linguaggio anche molto diffuso, filosofico, questo troviamo, le varie virtù che fanno sì che si viva una vita di pietà, una vita santa, e consente questo di raggiungere l'immortalità, perché di questo si parla, l'immortalità, sfuggire. Da dove dipende la morte, eccetera, dalla corruzione morale che c'è nel mondo. Chi sfugge alla corruzione morale attraverso quei doni di Dio, la conoscenza dell'unico Dio, di Gesù Cristo, eccetera, può raggiungere quelle promesse che ci ha fatto straordinarie, che consistono, secondo il versetto 4, mi sembra, secondo questa espressione, diventare partecipi della natura divina. Nel versetto 11, che riprende e conclude, poi vedremo che usa espressioni diverse, molto più note a noi, diciamo più vicine ad altre espressioni che troviamo in altri testi, cioè l'entrata, entrare, ecco, nel regno eterno. Entrare nel regno eterno, mentre le espressioni che usa qui sono molto ardite e poi appartengono anche la partecipi della natura divina. Mi ha fatto venire in mente, senza che questo abbia nulla di scientifico, mi ha fatto venire in mente il libro della Sapienza. Il libro della Sapienza, in tanti punti, il capitolo 2, il capitolo 6, il capitolo 8, parla di questo, no? Chi vive in un certo modo raggiunge l'immortalità, perché la giustizia è immortale. La giustizia è immortale, quindi l'anima è immortale, però l'anima è immortale, ma deve vivere, per raggiungere l'immortalità deve vivere, ecco, qui c'è sfuggire alla corruzione che è nel mondo, mi sembra che sia questa un'espressione vicina. Un'altra cosa che mi è venuta in mente è il discorso di Paolo all'Areopago ad Atene, al capitolo 17 del Libro degli Atti, anche lì c'è un linguaggio un po' particolare. Comunque Paolo lì cita, dice che noi siamo stirpe di Dio, e cita, come dicono anche alcuni vostri poeti, ecco, di lui siamo stirpe. Quindi lui lo usa questa espressione per dire, è un'espressione anche questa, diventare partecipe della natura divina. Penso che qui penso si possa intendere, forse vuol dire partecipare all'immortalità di Dio, ecco, perché poi ogni espressione non va isolata dal suo contesto. Cosa vuol dire la natura di partecipe alla natura divina? Se lo intendessimo sul piano dogmatico eccetera sarebbe una bestemmia. Cioè non è che noi possiamo avere la natura divina, però io penso che nel contesto qui, ricordando per esempio il Libro della Sapienza, possa voler dire partecipare a ciò che è proprio di Dio, cioè l'immortalità, sfuggire alla corruzione. Quindi mi sembra l'accento qui, si vedrà dopo, è che abbiamo tutto per vivere una vita moralmente santa, ecco, una vita delle virtù.